Paradiso, canto quindicesimo. La volontà di fare il bene, nella quale si risolve sempre l'amore, che deriva direttamente da Dio, come la cupidigia si risolve nella volontà di fare il male, fece cessare quel dolce coro e fece fermare il moto dei beati, i quali sono come le corde di una lira che la mano di Dio allenta o tende. Come potranno essere sorde alle preghiere dei giusti quelle anime beate che, per invogliarmi a interrogarle, furono concordi a cessare il loro canto? È giusto che soffra eternamente colui che, per amore delle cose terrene, che sono caduche, si priva per sempre dell'amore di Dio. Un'improvvisa immobilità si sostituisce all'immagine del cielo di Marte, che si volge intorno a Dante come un'immensa, scintillante scudo crociato, e a quella delle anime che hanno formato la croce luminosa nella quale lampeggia la figura di Cristo, mentre il canto dell'inno di vittoria e di resurrezione si interrompe improvvisamente. Scompaiono, insomma, tutti quegli elementi che avevano animato la grandiosa e pur liricamente vibrante rappresentazione del canto precedente. Con questa pausa narrativa viene approfondito il tema della caritatevole benevolenza dei beati, la quale anticipa l'intima disposizione affettuosa di Cacciaguida, di Beatrice, di Dante stesso durante il loro colloquio. Pervaso da un senso di caritas che lo lega fortemente all'atmosfera paradisiaca, la presenza di questo, come di altri motivi paradisiaci, concorrono a costituire la base altissima ed intensa su cui si attua la poesia dell'ultima parte, a elaborare gli elementi di nobilitazione e santificazione della voce di Cacciaguida, il tono epico religioso e storicamente testimoniale in cui la rappresentazione della Firenze antica può superare le condizioni di un semplice ed isolato idillio nostalgico. In queste quattro terzine viene impostato ed energicamente evidenziato il tema fondamentale, non solo di questo canto, ma di tutta la trilogia di Cacciaguida. Contrasto fra cielo e terra, fra benigna volontà e cupidità, fra mondo fallace e pace celeste, contrasto che troverà la sua esemplificazione concreta e storica in quello fra la Firenze sobria e pudica di un tempo e la Firenze corrotta del presente. La storia della sua città diventa così per il poeta l'esempio di una verità universale e centrale del paradiso, conferendo un ulteriore rilievo al mito della Firenze antica, la cui pace nasceva per Dante non solo e non tanto da una situazione sociale, economica, politica, quanto e più dall'adesione dei suoi cittadini all'amore dei beni sostanziali, alla cristiana e civile carità. Come attraverso gli spazi sereni del cielo tranquillo e limpido, di tanto in tanto sfreccia improvvisa una stella cadente, attirando lo sguardo di chi se ne stava ozioso, e sembra una stella che muti posto in cielo, se non che dalla parte dove si è accesa non scompare nessun astro, e quella presto si spegne. Così dal braccio della croce che si protendeva verso destra fino ai piedi di essa corse una delle luci della costellazione che risplende nell'interno della croce. Né quella gemma si distaccò dal nastro luminoso, ma corse via lungo la lista formata da due raggi, sicché sembrò una fiamma che risplende dietro ad un alabastro. Con la stessa manifestazione d'affetto corse incontro l'ombra di Anchise quando nell'oltretomba riconobbe il figlio, se merita fede il racconto di Virgilio, il nostro maggior poeta. Recuperato il senso dello spazio infinito con la visione di un sereno cielo notturno, che diffonde su tutto il canto una pace superiore, un'arcana immobilità, quasi ad aiutare l'evocazione di un mitico passato e la speranza di un lontano futuro, ritorna l'immagine della croce luminosa, delineata attraverso preziosi accostamenti che ripropongono le suggestioni lirico-visive delle metafore del canto precedente. Infatti, anche qui l'immagine non è fine a se stessa, edonistico godimento dell'occhio che segue attento il bagliore della gemma o le variazioni di luce prodotte dal fuoco dietro ad alabastro, ma serve a determinare la situazione intima di cacciaguida che, pur partecipando alla beatitudine delle altre anime, nella sua sollecitudine affettuosa e paterna corre verso il suo discendente, si illumina per un accrescimento improvviso di caritas, si porge, si protende verso Dante con un gesto intenso di pietà da padre a figlio. Sorge così, con la naturalezza di un ricordo che affiora improvviso alla memoria, il richiamo all'incontro nei Campi Elisi di Enea con il padre Anchise, che gli profetizza i travagli attraverso i quali dovrà passare prima di porre le fondamenta di quella che diventerà Roma. Anzi, l'economia della commedia, l'incontro di Dante con Cacciaguida, assume la stessa funzione. Rivelazione di missione che nel poema virgiliano rivestiva quell'episodio. È il momento centrale del poema sacro, è il momento nel quale Dante riceve la sanzione del destino che Dio gli ha assegnato. Nel canto secondo dell'Inferno, il poeta aveva obiettato a Virgilio, che lo esortava al viaggio, di non essere né San Paolo né Enea, coloro che ebbero il privilegio di vedere il mondo ultraterreno, il primo per ricevere forza nella sua opera di diffusione della fede, il secondo per contemplare la Roma futura. Ora egli è veramente come San Paolo, come Enea, attraverso la visione del mondo sovrannaturale attinge la promessa e la certezza delle cose future, la promessa e la certezza di un rinnovamento del mondo, e Cacciaguida, il martire della fede, conferma solennemente la sua missione. Ma per rinnovare il mondo occorre un esempio da indicare agli uomini, un modello che si possa realizzare concretamente. È il passato della sua Firenze, dentro dalla cerchia antica, quando si stava in pace, sobria e pudica. Il discorso di Cacciaguida nel canto quindicesimo non è soltanto l'espressione di un rimpianto del tempo passato, una fuga nella memoria di cose antiche abbellite dall'animo, un moto di laudator temporis acti, la voce di un conservatorismo incapace di comprendere la presente realtà, perché evocata dall'avo nell'animo del poeta come un'immagine mitica è la città della purezza e della fede che muove la sua ansia e che egli vorrebbe restaurare. L'ansia profetica della restaurazione e della riforma non può non rifarsi ad un passato da far ritornare, ad una purezza originaria da riattingere. E questo è il puro mondo fiorentino, anteriore ai guadagni e alla corruzione portata dalla gente nova. In questo senso, l'ideale ritorno a Firenze non è certo un'interruzione del moto di ascesa verso Dio, un indugio autobiografico nel processo di elevazione spirituale, ma è un ritrovare, da parte del poeta, le ragioni della sua speranza, del suo sogno in un futuro migliore, della sua stessa missione. O sangue mio, o grazia di Dio, infusa in maniera singolare, a chi mai fu dischiusa due volte la porta del cielo come a te? L'esordio in latino, nel quale l'espressione sangue mio ripete quella rivolta ad Anchise e a Cesare, concorre a quella nobilitazione epico-sacra che, a partire da questo momento, diventa la tonalità caratteristica del canto. Così parlò quello spirito, perciò io mi rivolsi con attenzione verso di lui. Poi guardai la mia donna e restai stupito da una parte e dall'altra, perché nei suoi occhi risplendeva un sorriso tale che io credetti di toccare con i miei il limite estremo della grazia concessami da Dio e della mia beatitudine. Poi quello spirito, che ispirava gioia a udirlo e vederlo, aggiunse alle sue prime parole cose che io non compresi, tanto era profondo il loro significato. Né si sottrasse alla mia comprensione di proposito, ma per necessità, perché il suo pensiero andò oltre il limite a cui arriva l'intelligenza di un mortale. E allorché la tensione dell'ardente carità fu sfogata, tanto che il suo linguaggio si rese comprensibile alla nostra mente, la prima cosa intesa da me fu Sii benedetto, o Dio trino e uno, che sei tanto munifico. E continuò: un caro e antico desiderio sorto in me dall'aver letto nel grande libro della mente di Dio, dove non si aggiunge, non si toglie mai nulla a ciò che è scritto. Hai saziato, o figlio, in me che ti parlo avvolto da questa luce, grazie a Beatrice, colei che ti diede le ali per il grande volo. Tu sei convinto che il tuo pensiero discenda in me, direttamente da Dio, che è l'ente primo, così come dall'unità, quando è conosciuta, derivano il 5 e il 6. E perciò non mi domandi chi sono e perché mi mostro a te più festoso di qualunque altro spirito di questa moltitudine beata. Quello che credi è vero, perché in questa vita tutti gli spiriti, siano essi dotati di un grado minore o maggiore di beatitudine, vedono in Dio come in uno specchio nel quale manifesti il tuo pensiero, prima ancora che tu lo abbia concepito. Ma affinché l'amore divino della contemplazione, del quale io veglio godendone perpetuamente la visione e che fa nascere in me la sete del dolce desiderio, s'adempia meglio, la tua voce esprima senza timore, franca e lieta, la tua volontà, esprima il tuo desiderio, per il quale è già pronta la mia risposta. Io mi rivolsi a Beatrice ed ella comprese prima che parlassi e sorridendo mi fece un cenno che accrebbe il mio desiderio. Poi incominciai così: non appena aveste la visione di Dio, che è perfetta uguaglianza in ciascuno di voi, sentimento e intelligenza si corrisposero perfettamente, poiché Dio, il sole che vi illumina con la luce e vi infiamma con il fuoco, è così uguale che ogni somiglianza risulta inadeguata ad esprimerlo. Invece, nei mortali, la volontà è lo strumento per esprimerla adeguatamente. Per il motivo che voi conoscete, sono provveduti di ali di diversa potenza. Per cui io, che sono ancora mortale, sento di essere in questa disuguaglianza e perciò non ringrazio che col cuore per l'accoglienza festosa e paterna. Io ti supplico però, o spirito splendente come vivo topazio che adorni questo prezioso gioiello della croce, di appagare il mio desiderio di conoscere il tuo nome. Allorché mi rispose, questo fu l'inizio del suo discorso: o figlio mio, nel quale mi compiacqui anche solo aspettandoti, io fui tuo capostipite. Poi mi disse: Alighiero, colui dal quale prende nome il tuo casato e che gira da più di 100 anni nella prima cornice del monte del Purgatorio, fu mio figlio e fu tuo bisavolo. È proprio opportuno che tu gli abbrevi la lunga pena con i tuoi suffragi. Cacciaguida ricorda il figlio Alighiero, dal quale derivò il nome di tutto il casato. Il nome di Alighiero compare in un documento del 1189 e in uno del 1201, ma Dante dovette crederlo morto prima del 1200, perché nel 1300 afferma che da 100 anni e più si trova nel primo girone del Purgatorio, tra i superbi. Da Alighiero nacque Bellincione e da questo Alighiero, padre di Dante. Firenze, chiusa dentro la cerchia delle antiche mura, donde la città sente ancora il suono delle ore di terza e di nona, se ne stava in pace, sobria ed onesta. La cerchia antica delle mura fu costruita al tempo di Carlo Magno. Presso queste mura sorgeva l'antica chiesa dell'abbadia dei Benedettini, che suonava le ore del giorno. Dopo la morte di Cacciaguida furono costruite altre due cerchie nel 1173 e nel 1284. Le donne non usavano braccialetti, né corone preziose, né gonne ricamate, né cinture tanto ricche da essere più vistose della persona che le portava. Alla visione complessiva delle passate virtù segue ora una descrizione dettagliata che, scandita dall'epica energia di una serie di negazioni in crescendo, presenta un quadro particolareggiato del contrasto fra la Firenze antica e la Firenze attuale. Anche il Villani fu colpito dalla suggestione di questi versi danteschi, che riecheggia in un passo della sua cronaca, allorché descrive la Firenze del passato e i suoi cittadini. La figlia, nascendo, non faceva ancora paura al padre, perché l'età e la dote non uscivano da una parte e dall'altra dalla giusta misura. Per le giovani il tempo delle nozze e l'entità della dote erano fissate secondo una giusta misura, non troppo presto il primo e non troppo ricca la seconda. Nella Firenze attuale, invece, i padri maritavano le figlie quando sono ancora nella culla e la dote è tale che la figlia esce di casa con tutto quello che è il padre. Non vi erano case vuote di prole, non era ancora giunto Sardanapalo a insegnare quali vizi e lussi si possono avere nel segreto della camera. Le case appaiono ora fastosamente sproporzionate al bisogno e quasi disabitate. Questa interpretazione deve essere unita ad un'altra che la completa. Le case sono ora vuote di prole a causa della degenerazione morale della famiglia. La depravazione e la mollezza dei costumi è penetrata nell'intimo della vita familiare e merita di venire rappresentata attraverso la figura di Sardanapalo, il re assiro, vissuto nel VII secolo avanti Cristo, famoso per lussuria ed effeminatezza. Monte Mario non era ancora vinto dal vostro uccellatoio, il quale Monte Mario, come fu superato in magnificenza, così sarà superato nella decadenza. Il fasto di Firenze, che si può ammirare dal Monte Uccellatoio, non aveva ancora vinto il fasto della città di Roma, osservata dall'alto di Monte Mario. Ma come è stata rapida l'ascesa, altrettanto lo sarà l'inevitabile decadenza che colpirà presto Firenze a causa della sua corruzione. Io vidi Bellincione Berti portare una certura di cuoio con fibbie d'osso e vedi sua moglie tornare dallo specchio senza il viso dipinto. Chiusa la prima parte del discorso di Cacciaguida, con l'immagine di una parabola di grandezza e di decadimento che lascia dietro di sé una desolata immagine di rovine, la visione della Firenze antica si fa più diretta, più nitida. Appaiono i suoi cittadini più illustri, rappresentativi dell'alterezza cavalleresca e delle virtù romane. Sono uomini austeri, donne pudiche, e su di loro si ferma, assorto, l'occhio di Cacciaguida, che quel mondo ben conobbe e rappresentò. Dante non prospetta una vita ascetica o un rifiuto del mondo, bensì una società retta dalle virtù più sante, la casa, la famiglia, il lavoro, il culto del passato, le virtù, cioè che per Dante coincidevano con gli ideali della cavalleria. Bellincione Berti, padre della buona Gualdrada e nobile cavaliere fiorentino, fu capostipite della famiglia dei Ravignani. E quelli della famiglia dei Vecchietti, accontentarsi di indossare una semplice pelle non ricoperta di panno e le loro donne intente agli umili lavori del flusso e della rocca. Le famiglie guelfe dei Nerli e dei Vecchietti furono tra le più ragguardevoli di Firenze, secondo la notizia dei Villani. Oh, donne fortunate, ciascuna sapeva con certezza il luogo dove sarebbe stata sepolta. E ancora nessuna era lasciata sola nel letto nuziale dal marito andato in Francia. Le lotte di partito non costringevano intere famiglie all'esilio e alla sepoltura fuori dalla patria, né la brava smodata di guadagno spingeva gli uomini a portare i loro commerci fuori da Firenze e fuori d'Italia. Vegliava amorosamente il bimbo in culla una mamma e, per consolarlo, si serviva di quel linguaggio infantile che per primi i genitori stessi si divertono ad usare. Un'altra, filando, raccontava, stando seduta in mezzo alla sua servitù, le antiche storie dei troiani, di Fiesole e di Roma. Accanto alla dolcezza degli affetti familiari, il poeta ricorda il retaggio delle antiche glorie e degli antichi racconti, coltivato nell'intimità delle case. Nella gioia e nella pace della famiglia venivano rievocati l'arrivo dei troiani in Italia, l'origine di Fiesole, la fondazione di Firenze da parte dei Romani dopo la distruzione di Fiesole. I tre cicli che costituivano il fulcro dei racconti tradizionali molto diffusi in Toscana. In queste tre terzine la rappresentazione dell'antica Firenze culmina in una poesia intima e delicata, celebrante gli aspetti della vita familiare, quelli, cioè, su cui si fonda ogni uomo. E Dante, li avverte con la tenerezza disperante della nostalgia, che si fa sempre più acuta, man mano che la speranza di un ritorno si allontana nel tempo. È questa una pagina autobiografica che, per il fatto di essere rivissuta nell'atmosfera paradisiaca, dove tutto acquista un valore superiore ed una dimensione eterna, si trasferisce su un piano universale, per cui la Firenze antica diventa il modello di ogni città perfetta. I dolori dell'esule rappresentano i dolori di chi ama la giustizia e ricerca la verità, e la memoria degli affetti goduti nella pace della propria casa e della propria città si trasforma nella celebrazione del culto della famiglia. In quel tempo una donna dissoluta come Cianghella della Tosa, un barattiere come Lapo Saltarello, sarebbero stati considerati una cosa straordinaria, come ora un uomo probo come Cincinnato o una donna virtuosa come Cornelia. Cianghelia, figlia di Arrigo della Tosa, fu celebre al tempo di Dante per lusso, arroganza e dissolutezza. Capo Saltarello, giurista e rimatore, partecipò attivamente alla vita politica di Firenze, conquistandosi fama di uomo fazioso e corrotto. Venne bandito dalla città nel 1302 sotto l'accusa di brogli e di baratteria. A una vita cittadina così tranquilla e bella, tra una cittadinanza così affiatata, in una così dolce dimora, mi fece nascere la Vergine Maria, che era stata invocata con altre grida da mia madre durante il parto. E nel vostro antico battistero divenni cristiano e insieme ricevetti il nome di Cacciaguida. Di Cacciaguida, trisavolo di Dante, nato intorno al 1091 e morto verso il 1147, non abbiamo altre notizie, se non quelle che il poeta ci presenta in questi ultimi versi del canto. Miei fratelli furono Moronto ed Eliseo, la mia sposa fu originaria della Valle del Po e da lei ebbe origine il suo cognome. Non abbiamo notizie neppure dei due fratelli di Cacciaguida. Poiché un'antica tradizione ricorda la famiglia fu legata da vincoli di parentela con quella degli Elisei, che vantava un'origine romana, il Ricci diede questa spiegazione. Moronto fu anche Eliseo, cioè mantenne il cognome degli Elisei, mentre Cacciaguida, che sposò un appartenente alla famiglia ferrarese degli Aldighieri, diede origine al ramo degli Alighieri. Poi seguì l'imperatore Corrado ed egli mi fece suo cavaliere, tanto ero entrato nelle sue grazie per il mio valore. Corrado III di Svevia partecipò con Luigi VII di Francia alla seconda crociata, iniziatasi nel 1147. Nel passato molti interpreti ritennero che qui Dante confondesse Corrado III con Corrado II, imperatore dal 1024 al 1039, poiché il primo non sarebbe mai venuto in Italia, mentre il secondo scese per combattere contro i Saraceni in Calabria e a Firenze creò cavalieri molti cittadini. Invece, studi più recenti hanno stabilito che anche Corrado III venne in Italia e si fermò in Toscana. In questa occasione poté conoscere Cacciaguida, il quale, diventato cavaliere, lo seguì alcuni anni dopo nella crociata in Terra Santa. Lo seguì andando a combattere contro l'iniquità di quella religione il cui popolo, per colpa dei papi, usurpa i diritti della cristianità. Qui, ad opera di quella gente turpe, fu sciolto dai legami del mondo fallace, l'amore del quale abbrutisce molte anime, e dal martirio venni alla pace del paradiso.